Hey, Mr. Sunlight, gonna outshine your bright. It's just the beginning of a happy go. A tutto fumble, e dopo aver fatto En Plein Air, questa sera Eneas
e Mario Cerozzi
sono Tuesday Night
per la prima volta quest'anno in anticipo.
In anticipo, in notturna.
Sì, in notturna. Orario americano.
Non lo diciamo, teniamo il fuso che è una cosa per noi, così non creiamo scompensi negli spettatori. Comunque è comodissimo l'anticipo, perché finalmente possiamo guardare il WWE come sì. Dio comanda, cosa sì. Che non abbiamo mai fatto quest'anno in modo approfondito. Anche se è scarno, è un wire in cui si fa fatica a pescare gemme, ma noi ve le scoveremo, perché Cerozzi è qua per questo,
esatto,
se no non
pagato.
Lo paghiamo per niente.
No. Profumatamente per niente.
Esatto, soprattutto profumatamente, dei badedas a non finire. E detto questo, andiamo a vedere però cosa è successo nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle. Settimana numero?
3.
Cosa abbiamo lasciato dietro? Cosa ti ha convinto e cosa invece non ti ha convinto?
Allora, ecco, mi ha convinto che è cominciata la luck era.
Ai. Anche a livello fantasy, perché ne fatti 50 e rotti.
Sì, per chi usa i touchdown a 6 punti è arrivato quasi a 50. Bonus, mica bonus, non so chi.
Vari, seconda delle leghe,
a seconda delle leghe, insomma,
o a cavallo o...
Ma è cominciata la sua era, si era già quest'estate, quando parlavamo di chi erano i migliori QB dell'anno, dicevo proprio che i vecchi li vedevo arrivati verso la fine e che qualcuno si sarebbe fatto avanti, era facile pronosticare Luck.
Diciamo che in questa terza partita ha anche superato le evidenti difficoltà del sistema di gioco di Indianapolis.
Sì, ma ormai pian pianino gli verrà data in mano completamente la squadra e lui risponderà facendo sicuramente contro squadre scarse come questa volta il super punteggione, ma in generale fa 3 touchdown a tutti, insomma, non è che si fermi davanti a nessuno.
Già che stiamo analizzando questa partita, hai detto di Luck, abbiamo visto quali sono stati i suoi bersagli, direi che anche invece tramontata l'era di Reggie Wayne, del resto c'ha la mia età, quindi non è più giovane.
Sì, poi l'infortunio dell'anno scorso, però mi sembra molto importante a livello spogliatoio, è anche quello che ha fatto un po' da chioccia Luck all'inizio. Secondo me potrebbe ritagliarsi uno spazio come il Rod Smith dei vecchi tempi di Denver.
Poi peraltro è arrivato al training camp con una macchina da Formula Indy, quindi ha maggior ragione.
Sicuramente rimane un personaggio, anche
certo,
in avanzata
forse
età.
Schierarlo forse è eccessivo.
No, anzi io comincerei a vedere di sostituirlo. Esatto.
Era la forbicina che tagliava.
Sostituirlo e tagliarlo.
Dopo
insomma.
Te ne do un altro di nomi che ti farò valutare, se è il momento di tagliarlo, ormai di schierarlo direi proprio di no, ma ci arriviamo dopo.
Va bene.
Andiamo anche da Jackson, visto che siamo su questa partita, la analizziamo.
Sì.
È cominciata l'era Blake Bortles, una squadra che fa tanta fatica.
Allora, devo essere sincero, io mi aspettavo fossero di parola, che resistessero un anno a non farlo giocare. Dichiarare che non lo si fa giocare per un anno, poi la terza partita già calare le braghe, a me non piace. Per me, a me piace chi riesce a resistere anche nelle sue scelte, che fa durante l'estate quando è lucido e non quando devi schiacciare il pulsante dell'emergenza. Cioè, si vuole ricostruire, bisogna farlo con cervello.
Anche perché adesso schierarlo ovviamente è troppo rischioso, non vale la pena.
Ma poi non l'avrei messo in campo sotto di 40 per fargli fare il debutto così. Avrei aspettato un'altra settimana magari e decidevo con più calma durante la settimana.
Ma nel tourbillon di ricevitori che ci sono a Jacksonville, caro Cerozzi, ma chi...
Allora,
ci ho messo 6 bib, prendi. L'unico che segna è il pupillo.
Allora, Arns è quello che anche quello che in preciso mi era piaciuto di più.
Caduto un po' in disgrazia, ragazzo.
Sinceramente, è tutto da valutare. Non vorrei che saltasse ancora fuori se risolve i suoi problemi di hamstring, Sassy Shorts.
Che è un giocatore di
che è già un giocatore, gli altri devono ancora diventarlo e non si sa.
E hanno tutti
tempo.
I problemini, problemucci,
esatto.
Acciacchini e acciacucci,
esatto.
Forse giovani.
Esatto, sai bene che io mi fido sempre poco di chi ha infortuni.
Soprattutto se è giovane.
Esatto, perché vuol dire che non regge. Se ce l'ha poi soprattutto subito, o ce n'è uno solo e poi si riprende, ma se cominci a inanellare tanti infortuni non mi piace, non mi fido.
Il buon Ben Tate, sia da monito, da tenere sempre una statuina.
Allora senti questa, le fantasy stagioni si vincono con uno che fa 10 tutte le settimane, non uno che fa 20 e poi non gioca per 3.
20-0-0-0-3.
Esatto.
Andiamo all'altro giocatore che ti dicevo, perché è un'altra partita molto interessante. Stiamo parlando di Arizona San Francisco 49ers, altra gara che è stata tiratissima, è stata bella, è stata combattuta, e dove c'è un giocatore che poi arriveremo a discuterne, secondo me ormai vale poco a livello fantasy.
Allora tu mi dici di Fitzgerald.
Esattamente.
Allora Fitzgerald, ecco, secondo me è un po' più indietro rispetto a Reggie Wayne. Fitzgerald secondo me sta solo vivendo il fatto che è un giocatore di squadra, sicuramente molto legato tra l'altro agli Arizona Cardinals, e ha preso il suo ruolo. Ma io lo vedrei se lo vedessi scambiato, ad esempio, andare in un sistema dove trova un QB che può lanciare solo a lui, io lo rivedrei ancora in forma. Lì ad Arizona sono d'accordo che
gli sono passati davanti.
Grandi statistiche probabilmente non le farà più.
Te ne do un altro.
Però se arriviamo se arrivano i playoff,
lì altro discorso.
Esatto.
Allora, parlavo di fantasy, restavo sul fantasy, siamo una trasmissione di fantasy, a tutto fumble, lo ricordiamo.
È vero, infatti dico, come fantasy, secondo me, ma come giocatore c'è ancora.
Assolutamente, anche perché fa dei blocchi che pochi altri ricevono.
È un giocatore ancora a 10 lode.
Chi ha i blocchi nelle statistiche se lo segna. Detto questo, ti do l'ultimo giocatore oggi, voglio sviscerare i ricevitori, Andre Johnson.
Ecco, Andre Johnson è un po' una via di mezzo tra Reggie Wayne e Larry Fitzgerald, però Andre Johnson secondo me è in sciopero. L'aveva già mezzo buttata lì durante l'estate. Mi sembra proprio che abbia intenzione di andare da un'altra parte. Proprio l'ho visto anche droppare delle cose, non essere nella partita. Quando perdi, è una lega che non ti perdona. Se perdi il fuoco, rimani indietro.
Lasciamo Houston segnalando la ricezione, che non è stata da buona, di DeAndre Hopkins, una roba da favola.
Sì.
Purtroppo c'era la penalità già da prima che lanciasse il pallone. E spostiamoci su quelle che sono le altre partite che ti hanno stuzzicato questa settimana.
Beh, allora, come avevo detto, mi sarei guardato Denver Seattle, l'ho guardata e sono rimasto soddisfatto. Non mi è soddisfatto tanto l'overtime perché speravo durasse un po' di più, volevo un po' ancora un po' più di pathos, però diciamo due grandi squadre che si sono affrontate e mi sono piaciute molto.
E Manning i suoi punti li ha fatti anche contro la difesa di Seattle. Chi non l'ha schierato?
Anche contro il mio pronostico, perché stavolta non ci credevo nemmeno io. Pensavo facesse una gran fatica, invece di riffo di Raffa è riuscito a fare
pitone.
Statistiche comunque contro la difesa di Seattle. A Seattle veramente incredibili. Allora, a livello fantasy.
A livello fantasy ce n'è una che ti indico sul nostro lavoro.
L'avevo chiamata,
esatto.
Ed è arrivata.
Esatto.
Eagles contro i Redskins. Partita che mi è anche piaciuta a livello football. Se le sono date di santa ragione, con penalità su penalità, si sono picchiati e più non posso. Ecco, la linea di Philadelphia comincia a scricchiolare e quell'albero di Foles comincia a prendere colpi a tutta velocità addosso.
E vediamo quanto resiste.
Eh sì, perché sinceramente è un albero, è proprio in mezzo lì.
Ci mette anche parecchio a rilasciare il pallone.
Sì, vediamo quanto resiste. Ecco, infatti il dubbio che mi viene con Foles è questo qua.
Chi non ha resistito è Matt Cassel, è cominciata anche l'era Bridgewater.
Sì, questo già più atteso, anche come cambio ci sta, vedremo se Minnesota riesce
e
finalmente.
E forse anche un tipo di giocatore che è lanciato nella mischia con la mobilità che si ritrova,
sì,
può avere le gambe,
sì,
per salvarsi la vita.
Sì, poi una mossa che Minnesota doveva fare.
E aveva pianificato,
sì, esatto,
si sapeva che non sarebbe arrivato a fine stagione Cassel. Andiamo a vedere, dov'è che hai visto che hai scovato altri punticini nascosti in questo programma della terza settimana?
Ma allora, contro ogni pronostico, i Cowboys stanno facendo una buona stagione e a livello fantasy stanno tirando fuori giocatori interessanti. A parte i soliti, mi viene da segnalare Terrence Williams, che era già l'anno scorso, l'avevamo già segnalato secondo me in qualche puntata. Secondo me sta uscendo molto.
Anche perché se n'è andato Miles Austin.
E lui sta facendo il suo dovere. Un giocatore che settimanalmente può dare le soddisfazioni.
Sei ancora libero, quindi questo è il primo consiglio di Way di questa settimana.
Non penso sia libero. Se però dovessi dire, la settimana scorsa mi chiedevi chi andare a fare una trade, chi andare a prendere, ecco, un giocatore che magari non è troppo nelle mire di tutti, Pierre Garçon. Perché con l'arrivo di Cousin, secondo me Pierre Garçon può diventare veramente un giocatore che fa la differenza.
Che impressione ti ha fatto Cousin?
Buona impressione, magari farà punti, giocatore che può dare qualche soddisfazione. Il fall, diciamo, potrebbe essere il fall di quest'anno.
Esattamente. Io ho visto un'altra partita di quelle che mi hanno stuzzicato si tratta di Steelers Panthers, e poi ci sposteremo alla prossima settimana.
Allora, Steelers Panthers mi ha sorpreso, perché non immaginavo un'imbarcata della difesa dei Panthers di questo tipo. Però va anche detto che a un certo punto, se non segni e se in attacco non diventi pericoloso, adesso loro, i Panthers, hanno perso tutti i running back. Infatti io volevo segnalare, quando l'ho vista in diretta, diciamo in differita senza sapere il risultato, che per me è come la diretta.
Cerotti c'è un po'.
Purtroppo per chi lavora questo è l'unico metodo.
Perché così lui riesce a essere in diretta su tutti i campi, è un trucco, cioè diretta su ogni campo.
Allora, io quando ho visto che si faceva male Stewart, dicevo, cazzo, questa settimana consiglio Tolbert. E poi si è rotto anche Tolbert e questa settimana...
Non consiglio nessuno di Carolina.
Consiglio di evitare Carolina.
Un secondo di pausa e poi torniamo, perché ci tuffiamo nella quarta settimana di regular season. Ascoltati lo stacchetto, vi siete ascoltati le molte pubblicità che stanno piovendo per tutto fumble. Il direttore non ce ne voglia, e andiamo allora a guardare quello che offre la settimana numero 4. Io qua Cerozzi ti porto a una prima riflessione: è la prima settimana dove entrano in causa i bye.
Sì, allora, di solito quando entrano in causa i bye, in tutte le leghe i punteggi crollano subito.
Quest'anno già non sono stati alti, si rischiano veramente punteggi bassi.
Esattamente quello che stavo dicendo. Qua partiamo già che non c'è stato grandi prestazioni, non ce ne sono state, ma sì, qualche spot, e Brandon Marshall, Julio Jones. Il luck di questa settimana, però poi in generale in tanti stanno tradendo. Ad esempio Rodgers e i Green Bay Packers stanno un po' tradendo. Lacy, io ci avevo messo la casa,
un grave traditore,
ci avevo messo la casa che non ho.
Esatto, ha fatto il mutuo per metterci la casa, non l'ha presa,
quindi ma gli stessi Detroit Lions con Stafford me li immaginavo più irresistibili, fra virgolette. Alla fine chi sta facendo punti con regolarità sono solo gli Eagles,
per non parlare di buchi neri come possono essere i Tampa Bay Buccaneers.
Ci
sono squadre non parliamo di San Luis Rams, cioè ci sono squadre in una difficoltà spaventosa. Raiders, Dolphins stessi, ragazzi,
dei Rams mi ha stupito il QB
che ha fatto bene,
il QB è un paio di settimane che l'ho visto, mi è piaciuto, non lo conoscevo, quindi mi ha stupito positivamente. Però insomma, stiamo cercando proprio, vogliamo vedere il buono dappertutto.
Esatto, cerchiamo,
ecco,
questo bicchiere mezzo pieno, porca miseria, basta vedere male.
Sì, va bene, quindi diciamo che dei grandi punteggi non li vedo. Certo, i Giants hanno dato un segno piccolo di ripresa.
Anche perché potrebbe essere rigor mortis, cioè potrebbe essere veramente il colpaccio prima del collasso.
Coughlin l'ho visto soffrire.
Sono 10 anni che c'ha sta faccia un po' perplesso.
Molto perplesso, quindi diciamo che se devo scegliere vado ancora con i Colts e del buon luck contro i Titans, che i Titans, a parte una prima partita in cui sembravano decenti, si stanno un po' rivelando una squadra media.
Molto, molto complicata.
Esatto. Poi ci sono delle squadre che mi sono piaciute, però a livello fantasy non sono tanto incisive, come i Buffalo Bills.
Esatto.
I Buffalo Bills mi sono proprio piaciuti. Una squadra che vedo che sta crescendo. E un'altra squadra che mi piace molto sono i Cleveland Browns. Però entrambe, dei Browns si possono pensare i due running back rookie, sia West che Crowell. Però, cioè...
Guarda, io senza spiaga di cristallo vedo due squadre che faranno parecchi punti questa settimana. Parlo di Atlanta Falcons e degli Orleans Saints. Lì ci sono cascine di punti pronte ad esplodere.
Infatti, se mi avessi chiesto la partita della settimana, come pensavo mi chiedessi...
ma stavo arrivando.
Avrei detto i Saints contro i Cowboys. Sarà una sfida all'OK Corral all'ultimo touchdown. Almeno questo mi aspetto. Poi, come la settimana scorsa, probabilmente finirà 3-3.
No, anche
questa.
Perché veramente quest'anno è davvero difficile. Ci sono squadre che hanno alti e bassi in cui schierare la formazione diventa complicato. Darren Sproles ha fatto 2.5 la settimana scorsa.
Sì. Però Sproles è quel giocatore lì, uno se lo prende.
Sì, ma McCoy ne ha fatti 0, qualcosa.
Questo
c'è, cioè, qualcosa, cioè, ci sono cose difficili, veramente
questo
difficili, complicate.
Sì.
Cioè, c'è qualche giocatore che sta facendo bene, che sta mantenendo la tinta, ma stiamo parlando di una manciata di giocatori. Il resto sono molto incostanti, quindi è un tombo. È il super enalotto del fantasy football.
Ed è per questo che se io mi...
Dacci la sestina, a sto punto dacci anche sta cacchio di sestina.
Quando devo scegliere di fare la squadra per il fantasy, provo sempre a cercarmi 4-5 giocatori che mi facciano sempre un medio. Poi si può anche prendere la scommessa, ma devi avere sempre qualche giocatore che ti riesca a portare a casa i punti. E di solito io li cerco in difesa, per dire, una tecnica, diciamo, spiccia per provare a fare sempre abbastanza.
Ma visto che ci sono stati un sacco di infortuni, tra cui il più scemo di tutti, quello di Tullo di Detroit, che ha cercato di uccidersi festeggiando
per prendere in giro Rogers. È la maledizione di Rogers.
Una scena pietosa, veramente. Probabilmente andava soppresso direttamente in campo.
Assolutamente.
A parte lui, chi è che vedi a sto punto? Chi è che può... Oggi c'è stata la firma di James Harrison con gli Steelers, ma non credo che sarà un fattore nella fantasy, anche perché era già finito qualche.
Ma no, sarà un ottimo cambio. Poi è una cosa che galvanizza.
Esatto.
È più un effetto galvanizzante che un giocatore che possa servire.
Chi c'è secondo te ancora rimasto libero? Perché ormai hanno già scandagliato con i tanti infortuni, si è dovuto scandagliare un po' tutto.
Libero, secondo me, non c'è nessuno, perché anche qua, dopo le prime settimane in cui magari è uscito qualche giocatore, vuoi qualche rookie che era magari stato dimenticato, si potrebbe andare a vedere chi sostituirà Tullock, ad esempio, guardare in quella
Tullock. Guardare, cioè, mi mette sempre allegria Tullock.
Negli Steelers no, perché mangerà tutto Timmons per quel che riguarda i punti degli Steelers, ma sinceramente io vedo un po' poco. Forse a Minnesota con Greenway che potrebbe saltare qualche partita e vedere anche
Greenway, probabilmente è arrivato anche al culmine di quella della sua carriera.
Sì, sono d'accordo, e magari anche chi sostituisce Vontaze Burfict se non torna dopo le concussion.
Una delle squadre più interessanti.
No, la mia preferita fino adesso.
Esatto, che però
la mia preferita
questa settimana.
Sì, sì, infatti non ne parliamo.
Cosa andiamo a vedere questa settimana? Andiamo a vedere, intanto si gioca a Londra.
Sì.
E quindi il nostro direttore va a Londra, lo salutiamo, gli facciamo un buon viaggio, che si diverta.
Sì.
E la partita di Londra è un buco nero del fantasy, potrebbe uscire tutto e niente da quella partita.
Allora, voglio dire che mi sono piaciuti i Raiders. Sono arrivati lì, guarda, mi sono piaciuti. Hanno
E quindi chi schieri dei Raiders
ma
questa settimana?
Derek Carr. Anche se i Dolphins in difesa gli renderanno di vita difficile, ma se devo scegliere uno dei Raiders, anzi scusami, Jones il ricevitore, non Carr.
James Jones,
sì.
James Jones, una mezza garanzia.
Sì, sì, va, andrai con lui, se devo scegliere uno di questi. Anche perché i Dolphins non si è capito bene se mantengono in campo Tannehill. Anche questa scelta bizzarra,
scelta lungimirante,
dire...
esatto. No? Quando uno ha studiato a lungo cosa fare nella sua squadra,
esatto, finisce che sostituisce il quarterback dopo 4 giornate,
quarterback su cui ha investito
tutto.
E che ha dimostrato anche di poter giocare in modo decente.
Sì, adesso bisogna un po' capire, dopo che ho letto sempre in qualche cosa che non abbia subito troppi sack e abbia fatto un po' la fine del buon
Car,
del buon fratello di Car,
del primo Car. Car il primo, detto anche Car il primo,
esatto, che è a furia di mazzate ha disimparato a giocare.
Sai com'è? Batti a fidare. Ma caro Celotti, prima di salutare i nostri ascoltatori, abbiamo ancora qualche minuto per discutere un po', per ragionare di fantasy football. La settimana scorsa hai detto scambiate se potete Nile Davis.
Mm-hmm.
Rischiava di non giocare, ha giocato, la sua partita l'ha fatta. Cosa facciamo? Continuiamo a metterlo sul trading block?
Sì, assolutamente sì. Ma ancora meglio. Ancora meglio, io lo scambierei. Secondo me Charles torna, e poi dico la verità, secondo me se va bene splitta, se va male non gioca.
Quello è poco ma sicuro.
E allora scambiatelo, che l'anno prossimo ci sarà un nuovo Nile Davis da scegliere.
E potrete sceglierlo sicuramente ascoltando i consigli del Cerazzi. Andiamo avanti, guardiamo ancora quello che c'è nel pallone della prossima settimana. Vediamo se c'è qualcosa che ti incuriosisce particolarmente.
Ma
voglio una chicca stavolta, non voglio una cosa banale. Voglio che tu vai a trovare, per esempio, quale tight end dei Chargers farà più punti.
Esatto, allora, l'ad della settimana.
E non avevamo foglietti, eh.
No, ormai siamo telepatici. L'ad della settimana, secondo me, è la Darius Green. E lo andrei a prendere proprio perché secondo me Antonio Gates ha fatto, diciamo,
ha dato tutto.
È partito molto forte, ma adesso comincia con gli acciacchi e secondo me verrà fuori la Darius Green.
Anche perché
quindi,
talento fisico incredibile, giocatore eccezionale, altissimo, molto veloce.
Sì, che tutti magari al draft hanno scelto. Dopo le prime giornate c'è qualcuno che potrebbe
averlo lasciato. Potrei anche essere io.
C'è qualcuno che potrebbe averlo lasciato e secondo me invece era proprio il momento di tenerlo, perché quando si prendono questi giocatori qua bisogna avere pazienza. Un altro che mi viene in mente è Kelsey dei Kansas City Chiefs, però Kelsey è già
in fase ascendente,
è già in salita, lo vedo già che è già stato preso nelle vostre leghe.
Anche perché poi fate conto che comunque Kelsey è un giocatore che è coinvolto già dall'inizio.
Sì,
invece
sì,
Green fa fatica anche a trovare spesso e volentieri.
Anziché essere coinvolto poco.
Esatto, no, però gli snap ci li ha
un po' di snap. No, certo.
Invece Green fa proprio fatica a trovare gli snap.
Sì, Green è un passo indietro rispetto a dove è Kelce.
C'è una sfida questa settimana, appunto stiamo parlando di tight end, di due squadre che il tight end ce l'hanno emergente, chiamiamolo così. Sto parlando di New York Giants e i Washington Redskins.
Tu mi parli di Paul.
Di Paul e di Donnell.
Di Donnell.
Chi dei due, su chi dei due scommetti una sterlina? Che siamo in zona Londra,
sì, in tutta sincerità
uno devi scegliere, la partita
non mi piace nessuno dei due,
la partita è quella,
prendo Donnell,
che almeno non hai i baffi, dici. Ce l'hai con quelli che hanno i baffi?
No, prendo Donnell anche perché fra un po' torna John Larry
e quindi la faccenda si chiude.
È l'unico motivo per cui Paul proprio non lo prendo neanche in considerazione. La settimana prossima potrebbe tornare John Larry, e anche in questo caso John Larry è uno che si fa spesso male, ma Paul lo uso una settimana, poi torna Jordan Reed, non lo uso, lo riuso.
In questo senso, a Baltimore si è fatto male Dennis Pitta, a sto punto addirittura si rischia grosso.
No, per Pitta probabilmente la carriera.
Esatto. C'è Owen Daniels.
Sì.
È un buon giocatore.
Scelta disperata, però se devo riempire un buco...
Chi non ha il tight end può anche provare quello. Forse è la scelta più logica per chi non ha il tight end.
Sono d'accordo, anche perché Donnell secondo me è già andato via,
specialmente nelle non Dynasty, nel senso che se non è la Dynasty,
certo.
O il Darius,
assolutamente la Darius Green è una scelta più da Dynasty, perché Antonio Gates lo avrete tra le scatole
fino alla fine dell'anno, ma senza dubbio, che vi frega una partita sì e l'altra pure.
E poi anche San Diego ha più armi,
e San Diego le usa di più, perché
esatto,
usa Eddie Royal molto più dell'anno scorso.
E sai chi sta tradendo San Diego?
Keenan Allen.
Sì. Sta tradendo tantissimo, non avrei mai creduto andasse così giù.
San Diego che ha problemi di running back questa settimana.
Ah sì, però attenzione, perché lì c'è una bella scelta, perché Brown mi piace.
Eccolo qua, Donald Brown, ex Indianapolis Colts.
Brown mi piace. Proprio perché anche...
Però occhio, perché anche Brown ha problemi di infortuni.
È vero, e gli hanno dato troppe portate già dalla prima volta. Cioè, se vanno avanti a 33-34 portate alla volta in due settimane,
facciamo il funerale la settimana prossima.
Due settimane è finita.
Chiamo il fiorista. Settimana prossima chiamo il fiorista se va avanti così. Che non ci sta mai male. L'ultimo, ormai mi sono lanciato con i tight end. Questa settimana chiudiamo con i tight end.
Vai.
Atlanta. Tuiuiuiuiobulo.
No. La risposta è no. No.
Atlanta abbandonato.
Mi intrigava prima della stagione.
L'hai
poi
visto?
No, non è nemmeno male, ma non gli danno mai il pallone. E poi troppe bocche
armi
da sfamare.
Troppe armi ad Atlanta per potersi anche...
Se dovesse non giocare più Roddy White, forse. Ma
speriamo che torni.
Ma certo,
auguriamo tutti
la prossima settimana dovrebbe essere in campo. Anche perché poi c'è Douglas, che comunque è un giocatore che...
Solido, fa numeri.
Solido,
esatto.
Hanno i running back, ne hanno due o tre. Hanno troppo veramente per andare da questo.
E con il no su Tuio e Olopulo,
tra questo che non so nominare,
esatto,
perché so chi è, ma il nome non
tutti
me lo ricordo.
So, abbiamo presente come è fatto anche, e non ha il baffo.
Forse Tognolo.
E non ha il baffo di Tognolo.
Forse.
Ormai è nato a Sermide, probabilmente alle Hawaii, o dove cavolo è nato. Con questo veramente tutto, anche per questa settimana, in notturna, in anticipo, finalmente, così potete scegliere chi vi abbiamo consigliato da Eneas.
Mario Cerotti.
È tutto, buonanotte.